Il mondo alla radio.
Amici ascoltatori, ancora ben trovati. La seconda parte del mondo alla radio di oggi ci porta a conoscere un altro personaggio, questa volta della storia italiana più recente. Abbiamo parlato prima di Dante Alighieri per i 700 anni che lo ricordano. Ora parliamo di Francesco Cossiga, già presidente della Repubblica Italiana. Lo facciamo con il collega Giampiero Guadagni, giornalista, caporedattore del quotidiano online Conquiste del Lavoro, già collaboratore della Radio Vaticana. Giampiero, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buonasera a te Luca e buonasera a tutte le persone in ascolto.
Perché un libro su Francesco Cossiga?
Ma guarda, perché a 10 anni dalla morte Francesco Cossiga è un motore di ricerca inesauribile per capire la storia repubblicana italiana. È una figura politica unica per le cariche che ha ricoperto, tutte le più importanti, e per come le ha ricoperte. È stato il più giovane ministro dell'interno, il più giovane presidente del Consiglio, il più giovane presidente del Senato, il più giovane presidente della Repubblica. Un uomo di vastissima cultura, capace al tempo stesso di altissimi confronti e di polemiche molto ruvide con personalità di Stato, così come con personaggi dello spettacolo. Io nel mio libro riporto alcune vicende, alcuni aneddoti in questo senso. Però quello che mi colpisce è che Cossiga è sempre stata una figura trasversalmente ammirata e detestata, e proprio questo, secondo me, ci permette di valutare vicende del passato, vicende politiche e non solo, senza il filtro dell'ideologia, un esercizio che ritengo particolarmente utile nel momento in cui siamo tutti chiamati a ragionare sulla ricostruzione post-pandemia che attende l'Italia e tanti altri paesi.
Noi stiamo parlando, amici ascoltatori, qualcuno di voi se lo starà chiedendo, di Francesco Cossiga perché? Perché il collega Giampiero Guadagni ha scritto un saggio proprio sulla figura di questo Presidente della Repubblica Italiana. Il titolo è 3 minuti 31 secondi, Francesco Cossiga, i silenzi e il fragore, della Marcianum Press, con la prefazione di Mario Segni. E allora entriamo subito nel merito del personaggio Cossiga, che ha caratterizzato molti anni della nostra storia sociale e politica. Perché un titolo così particolare, 3 minuti e 31 secondi, che cosa significa, Guadagni?
Ma guarda, 3 minuti e 31 secondi è il tempo della durata dell'ultimo messaggio di fine anno di Cossiga, Presidente della Repubblica. È il più breve nella storia di questi messaggi. Siamo nel 1991, un anno molto aspro per lui. A giugno manda un messaggio alle Camere sulla necessità delle riforme istituzionali, un messaggio che rimane praticamente inascoltato. Il 6 dicembre viene presentata in Parlamento la richiesta di impeachment con addirittura 29 capi di accusa, che riguardano ad esempio lo scontro con la magistratura, la legittimità della struttura Gladio, più in generale i toni e i contenuti delle sue picconate. Ecco, quel 31 dicembre 91 Cossiga parla agli italiani e sostanzialmente non dice nulla, sperando che quel suo silenzio facesse più rumore e ottenesse più risultati delle sue esternazioni. E non sarà così, riprenderà a picconare e si dimetterà con qualche settimana di anticipo rispetto alla scadenza del settennato. Ecco, 3 minuti e 31 secondi è una sorta di incrocio tra i silenzi e il fragore di Francesco Cossiga.
Silenzi e fragore che sono, personalmente ritengo, e tu ci dirai, ben riassunti nel momento del caso Moro, che ha creato tormenti a Cossiga. Ricordiamo l'amicizia tra Moro e Paolo VI, la sofferenza di Paolo VI. Ecco, come giudichi questo episodio nella vita dell'uomo e del politico Cossiga?
La giudico come il momento centrale della sua parabola politica e anche umana, direi. Io mi sono fatto l'idea che le picconate, che insomma sono un po' il marchio di fabbrica di Cossiga, sono state il tributo dell'allievo al maestro. Cossiga cioè ha detto con forza e spesso in modo esasperato quello che secondo lui avrebbe detto Aldo Moro se fosse uscito vivo dalla prigione delle Brigate Rosse, a partire dalla necessità per i partiti politici di riformare se stessi e le regole istituzionali. Secondo la mia ricostruzione, intorno alla quale poi mi confronto con giornalisti come Marco da Milano, Marcello Veneziani, Paolo Cucchiarelli, e con molte persone poi che sono state intorno, stretti collaboratori di Cossiga. Ecco, secondo questa ricostruzione, in qualche modo, in momenti diversi, Cossiga interpreta Moro per restituirgli la vita che da ministro dell'interno non era stato in grado di salvare. D'altra parte Cossiga ha vissuto con grande tormento interiore e anche fisico quella vicenda, quei 55 giorni tra marzo e maggio del 78 che sono lo spartiacque della storia italiana, un tormento che lo ha accompagnato nel resto dei suoi giorni e nel tempo, forse anche per metabolizzare quel suo dolore, ha reso esplicita una sorta di sentimento di correità, arrivando a dire: io sono responsabile almeno quanto le Brigate Rosse della morte di Moro. Non era così, ma questo evidentemente dice molto appunto del suo tormento.
E questo episodio, Guadagni, che cosa le ha portato, che cosa ha portato a Cossiga nella sua sensibilità religiosa, nella sua fede?
Ma guarda, appunto, noi ricordiamo il Cossiga picconatore, quello istituzionale, quello di avere presunti segreti, però non va dimenticato che Cossiga è stato anche e soprattutto un uomo di fede profonda, in grado di dialogare su questioni teologiche con Giovanni Paolo II, con Benedetto XVI, e, avendo tre costanti punti di riferimento spirituali, Henry Newman, Antonio Rosmini e Thomas More. E Cossiga ad esempio si è speso molto perché Giovanni Paolo II proclamasse Tommaso Moro santo patrono dei politici e dei governanti. Io ho voluto chiudere il libro con un'intervista immaginaria a San Tommaso Moro, che è interpretato, mi fa piacere ricordare, da Don Paolo Tammi, preside del Pontificio Istituto Sant'Apollinare, professore di storia e filosofia. C'è un concetto forte di Tommaso Moro che lo accomuna a Newman e Rosmini ed è il primato della coscienza, e direi appunto, rispondendo alla tua domanda, che il primato della coscienza è emerso con particolare forza e dolore, sofferenza nel caso Moro, ma è un tema che ha sempre tormentato Cossiga. Pochi giorni dopo gli attentati dell'11 settembre Cossiga ricorda la condanna ferma di Giovanni Paolo II rispetto alla guerra del Golfo di 10 anni prima e racconta di aver vissuto in quell'occasione una delle esperienze più dolorose della sua vita di laico cristiano, perché da Presidente della Repubblica aveva invece condiviso la decisione del governo italiano di partecipare alla coalizione che intervenne contro l'Iraq. Questo è il caso emblematico del primato della coscienza. Cossiga dice che però questo primato deve essere frutto di preghiera, onesta informazione e meditazione. Non mi sembra un'osservazione da poco.
Per concludere, Gianpiero Guadagni, perché oggi vale la pena ancora riflettere, studiare Francesco Cossiga?
Certamente è una personalità controversa nella quale hanno sempre convissuto con grande sforzo almeno due aspetti, quello istituzionale con un profondo senso dello Stato e quello trasgressivo con un senso a volte incontenibile, a volte dobbiamo dirlo anche inaccettabile per la polemica politica e per lo sberleffo personale. Ecco, guarda, io sono alla fine di questo lavoro, io sono convinto che in Cossiga, nelle sue contraddizioni, ognuno di noi in qualche modo può riconoscere almeno un tratto del proprio carattere, un passaggio della propria storia personale. Ecco, anche in questo senso Cossiga incarna la biografia di un paese, l'Italia, che non ha mai fatto del tutto i conti e non ha mai chiuso del tutto i conti col proprio passato.
Grazie a Gianpiero Guadagni, caporedattore del quotidiano online Conquiste del Lavoro, per averci tratteggiato radiofonicamente in così poco tempo un uomo e anche una figura istituzionale che certamente ha contribuito a fare la storia della Repubblica Italiana. Grazie e buon lavoro. Ricordo di Gianpiero Guadagni, 3 minuti 31 secondi. Francesco Cossiga, I silenzi e il fragore, della Marcianum Press. Grazie e buon lavoro.
Grazie a te Luca e buon lavoro a tutti voi della Radio Vaticana.
E questa è la sigla che ci porta nel nostro spazio dell'accesso del giovedì pomeriggio. Parliamo di Earth Day Italia e oggi torniamo ad approfondire un paragrafo della Laudato Si, in cui il Papa Francesco parla della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale vissuta con gioia e autenticità. Sono i paragrafi 10 e 11 della Laudato Si. E c'è un brano sul quale noi vogliamo oggi riflettere insieme, quando il Papa affronta il tema della giustizia verso i poveri, realtà che è inseparabile dalla preoccupazione per la natura, e quindi su entrambi i campi l'impegno nella società e la ricerca della pace interiore, che si trova appunto preoccupandoci per la natura e della giustizia verso i poveri. Un tema, quello della ecologia integrale, che noi vogliamo approfondire oggi con Erde Italia, e saluto per questo dalla redazione Tiziana Tuccillo. Buon pomeriggio Tiziana, ben trovata.
Ciao Luca, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Allora, oggi parleremo di questo progetto di Surf for Children, che praticamente è stato ideato da un gruppo di pediatri del Gemelli, che propone dei corsi di surf gratuiti per bambini con esigenze speciali, quindi esigenze motorie, psicocognitive e quant'altro. Pensiamo tutti a quanto può essere importante per dei genitori che hanno quindi un'esigenza del genere avere questo aiuto, no? Fare questo sport ai loro ragazzi, e quindi per noi che parliamo di ambiente, il contatto quindi con il mare, quanto ci può aiutare il mare in questa cosa.
Questo è un progetto, Tiziana, nato da un gruppo di medici del Gemelli, appassionati di surf, diciamolo, che ha travalicato un po' anche il mare, i confini, la spiaggia, ed è arrivato anche all'estero.
Eh già, perché hanno fatto un progetto circa 5 anni fa in Sierra Leone, in un villaggio, Buret Town, dove loro sono andati per portare chiaramente aiuti medici, quindi anche per formare il personale del posto ad aiutare, perché ricordiamoci che la Sierra Leone è un paese con un'altissima mortalità materna, circa, pensa, una mamma su 100 non riesce a sopravvivere alla nascita del suo bambino. E poi aggiungiamoci il fatto che in quella zona c'è stata l'ebola che ha causato 4.000 morti, quindi l'ultimo dei casi era stato a gennaio del 2016, quando quindi è arrivato questo gruppo di medici che in questo villaggio ha portato, oltre appunto ad aiuti medici, anche il surf, e quindi anche lì hanno creato un piccolo circolo virtuoso. Questo villaggio aveva quindi un piccolo centro di accoglienza, un centro sportivo, e hanno formato il personale del posto a fare questo, diciamo i ragazzi del posto a fare questo, quindi un piccolo miracolo veramente.
E quindi torna quanto ha scritto il Papa nella Laudato Si: l'ecologia integrale richiede apertura verso categorie che trascendono il linguaggio delle scienze esatte o della biologia e ci collegano con l'uomo, con l'essenza dell'umano. Su questo diamo la linea a Giuliano Giulianini, che ai suoi microfoni ha Danilo Buonsenso, pediatra del Policlinico Gemelli di Roma, tra i fondatori di Surf 4 Children Onlus.
A quali bambini e ragazzi si rivolge Surf for Children? A quali bisogni speciali?
Il nostro progetto si rivolge in realtà a bambini con qualunque bisogno speciale, dal bambino per esempio con problematiche di tipo prettamente motorio, quindi diciamo con problematiche fisiche, per esempio bambini o ragazzi e ragazze con amputazioni dovute a qualunque motivo medico o sociale, oppure a bambini con spina bifida per esempio, che hanno perso l'utilizzo degli arti inferiori, fino a bambini con bisogni speciali dal punto di vista neurocognitivo, quindi bambini con autismo o con particolari sindromi che diciamo vanno a impattare sull'aspetto neurocognitivo e relazionale. Questo perché il surf da un lato consente ai bambini di svolgere attività in gruppo, infatti noi in genere lo facciamo con un gruppo di 20-25 bambini ogni volta, e quindi permette la socializzazione, l'inclusione in un gruppo, ma al tempo stesso l'atto fisico in sé si fa singolarmente e quindi consente a bambini con qualunque grado di difficoltà motoria o cognitiva comunque di svolgere l'attività, e soprattutto la si fa in un ambiente che storicamente è amato dai bambini e dalle famiglie, che è il mare, ed è relativamente non traumatico, nel senso che il bambino che cade dalla tavola da surf cade in acqua ed è comunque sempre accompagnato da volontari durante l'attività sportiva, e al tempo stesso l'intero nucleo familiare può accompagnare la famiglia, il ragazzo, perché durante l'attività sportiva del ragazzo con bisogno speciale la famiglia ha la possibilità di passare una giornata in compagnia con altri genitori, con i volontari in spiaggia, mentre il bambino o la bambina fa l'attività sportiva mirata con noi.
Che beneficio ne traggono i ragazzi da questa attività?
Al di là dell'aspetto prettamente motorio, perché diciamo il surf consente di sviluppare la propriocezione e consente di fare attività aerobica e di stimolare la coordinazione, in realtà uno dei benefici principali è proprio innanzitutto la possibilità di stare in gruppo, e stare in gruppo con persone con o senza bisogni speciali, dove ogni bambino è alla pari con gli altri, quindi veramente si crea un ambiente di inclusività incredibile al 100%. Ma l'altro aspetto particolarmente importante, che spesso è diciamo dimenticato quando si parla di disabilità, è la parte del divertimento nel vero senso della parola, tant'è che il motto della nostra Onlus è Right to Fun, diritto al divertimento, cosa che soprattutto quando i ragazzi con bisogni speciali diventano più grandi, adolescenti o giovani adulti, entrano in un limbo in cui sono dimenticati dalle istituzioni, perché diciamo proprio per motivi amministrativi e burocratici di supporto alle famiglie vengono a calare, perché diciamo vengono ritenuti adulti anche se poi non sono autonomi come gli adulti che non hanno questi bisogni speciali. Invece il progetto di questo tipo consente veramente di fare uno sport che è adrenalinico e divertente, che fino a pochi anni fa nessuno avrebbe associato alla disabilità, al mondo dei bambini e ragazzi con bisogni speciali, perché veniva associato nell'ideale, no, del surfista alto, biondo, con il fisico perfetto. Invece noi abbiamo visto che questo cliché non è così, ed è invece uno sport accessibile a tutti, e veramente l'adrenalina che c'è dietro questo sport ha dato la possibilità a questi ragazzi di potersi esprimere liberamente nel profondo del loro modo di essere, piuttosto che dover seguire uno schema di un'attività prefissata per sviluppare o migliorare un aspetto clinico.
Un altro mare, altri bambini, altri ragazzi, ma sempre il surf. Nel vostro progetto Surf for Africa in Sierra Leone, lì cosa si fa col surf e con i bambini? Altre finalità?
Sierra Leone abbiamo attivato questo progetto tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, e approfittando del fatto che in questo villaggio c'erano già dei ragazzi che facevano surf, perché questo è un villaggio, quello dove andiamo noi, Bure Town in Sierra Leone, che affaccia proprio sul mare, abbiamo ritenuto che in questo caso lo sport potesse essere uno strumento che con un finanziamento relativamente basso potesse offrire ai ragazzi del posto l'opportunità di sviluppare una vera e propria attività sia di inclusione sociale per i ragazzi e le ragazze dopo la scuola, ma anche una vera e propria attività lavorativa. Tant'è che lì negli anni si è sviluppato un vero e proprio surf club, che oggi offre a disposizione dei turisti, delle persone che per un motivo o per un altro si trovano nel posto, di noleggiare attrezzatura, di avere un istruttore che insegna l'attività sportiva, fino a un piccolo ristorante e dei bungalow per attività di vitto e alloggio, quindi dei veri e propri attività di bed and breakfast, diciamo.
La vostra associazione però non si limita a questo in quell'angolo di mondo, ma ha un progetto anche riguardante la salute delle persone che abitano lì.
Noi, essendo medici, ovviamente ci siamo ritrovati in questo paradiso terrestre che però non aveva a disposizione un centro di salute, e pian piano negli anni abbiamo messo su prima un'attività di primissimo livello, che inizialmente era gestita dai medici volontari della Onlus che andavano periodicamente in Africa, i quali però erano sempre accompagnati da personale locale, i cosiddetti community health worker, che sono delle persone locali più istruite, che sono formate dai governi ad offrire l'assistenza di primissimo livello. Noi però, per rendere il progetto sostenibile, abbiamo puntato poi sulla formazione del personale locale, e abbiamo puntato non solo tramite formazione funzione con noi, ma abbiamo deciso di inserire il personale locale nelle scuole statali della Sierra Leone in modo da offrire a loro l'opportunità di avere una documentazione, una certificazione legale a tutti gli effetti, un riconoscimento nazionale a tutti gli effetti delle loro figure di operatori sanitari, che ovviamente è cosa che ha un impatto, una sostenibilità maggiore a lungo termine e fa, tra virgolette, girare l'economia sempre tra le attività locali. In Sierra Leone, nel villaggio dove andiamo noi, non esiste l'acqua corrente, per cui la fonte di acqua è un ruscello dove le persone appunto riempiono il classico secchio d'acqua, che poi è anche l'acqua a cui fanno riferimento per bere, per l'idratazione, e quindi noi abbiamo iniziato, diciamo, finanziando i progetti per i filtri d'acqua, ma li abbiamo estesi poi all'attività, all'acquisto di farmaci, al pagamento del salario del personale sanitario, allo sviluppo del centro di salute, quindi alla sua implementazione, nonché all'implementazione del surf club e così via.
Può apparire banale, ma la domanda la vorrei fare lo stesso: che cosa accomuna i bambini africani e i bambini europei italiani in queste due esperienze sulle tavole da surf?
L'entusiasmo, l'energia positiva, l'adrenalina, la purezza dei bambini è appunto unica ed è tale in tutto il mondo. Purtroppo poi le difficoltà della vita vanno spesso ad intaccare la purezza dell'animo dei bambini, e purtroppo nei paesi più fragili ciò avviene prima, perché ovviamente ci si trova di fronte a delle realtà contro le quali i bambini devono sopravvivere, imparare a sopravvivere sin da subito.
E grazie a Danilo Buonsenso, pediatra del Policlinico Gemelli, fondatore, tra i fondatori di Surf 4 Children Onlus, al microfono di Giuliano Giulianini. E rimando per la versione integrale dell'intervista al sito Earth Day Italia, vero Tiziana?
Sì, allora io, prima di salutare tutti, intanto vorrei riprendere il motto di questa associazione, che è: tutti i bambini hanno diritto al divertimento, e quindi noi ce lo auguriamo con tutto il cuore per tutti i bambini del mondo. E rimando quindi, come dicevi tu, al loro sito, che è www.surf4children.it, per tutte le informazioni sui corsi gratuiti, quindi i genitori possono appunto rivolgersi a questo sito. Saluto te e tutti gli ascoltatori, grazie per l'attenzione e quindi alla puntata di giovedì non prossimo, forse Luca, ma non so.
Ci sentiamo tra 15 giorni, perché giovedì prossimo è Giovedì Santo e quindi anche noi, esatto, ci prendiamo una pausa. Naturalmente, per riascoltare l'intervista a Danilo Buonsenso, il sito è quello di earthday.it. Grazie a Tiziana Tuccillo, grazie anche a Giuliano Giulianini. Da Luca Collodio è veramente tutto. Noi finiamo qua questa puntata di Il Mondo alla Radio. Tra poco il giornale radio su questa rete. Da Luca Collodi, Stefano Sparro e Patrizio Ciprari, grazie a voi tutti, amici ascoltatori. Linea all'informazione.
Deve spostare la macchina.
Ma quale macchina?
Questa macchina, non lo vede che sta intralciando il traffico?
Ah, ma è quella del tempo radiofonica.
Prego?
Sì, è la macchina del tempo di doppio clic, e poi stiamo per andare in onda, come ogni venerdì, 12:40.
Senta, la deve spostare adesso.
Va bene, ma poi torno, eh.
Sì, va bene, allora facciamo così. Se lei la sposta adesso, la macchina, io prometto che poi l'ascolto. Mi dica come devo fare.
In radio, in TV al 733, in streaming su Vatican News, e poi c'è anche l'app, ma facciamo una cosa. Venga con me, andiamo?
Andiamo.
Allacciate le cinture e mandate un vocale con i viaggi che vorreste fare nel tempo al 335-1243-722.
Radio Vaticana Italia, la radio che ti ascolta.